Bonsoir, bonsoir a tout le monde, monsieur, dame, bienvenue. Benvenuti su Radio Incredibile. Questa sera noi allarghiamo il nostro sguardo ed ecco che stasera vi presento i nostri amici Marco dalla Germania.
Ciao a tutti.
Ciao Marco, benvenuto. Poi abbiamo Luigi dalla Spagna.
Buenas noches da Barcelona.
Buenas noches. E abbiamo Cristiano dalla mia amatissima Londra.
Ciao a tutti ragazzi, non mi vedete ma sono qui.
Grazie per aver accettato il nostro invito anche così con poco preavviso e dall'idea straordinaria dei miei compagni di viaggio Riccardo e Stefania.
Hola.
Ciao ragazzi.
Ricca. Posso dire una cosa?
Ciao, ciao a tutti.
La sigla che è appena andata in onda?
Certo.
Ok, no, vedo che c'è già il terrore nei vostri occhi. Cioè, quando compare il Lussemburgo e si va ad infilare, sembra la fine. Quella cosa che metti sotto i tavolini per non farli dondolare, no? Perché che cazzo è? E invece no, è Lussemburgo.
Grazie, Rick.
È stato un momento molto bello nell'animazione iniziale. Ringrazio insomma chi l'ha renderizzata. Grazie insomma agli studi che ha fatto per fare questa cosa.
Chiaro. E poi ringraziamo Claudio per aver scelto una sigla di 7 minuti.
Esatto.
Infatti chiediamo scusa a tutti gli altri stati dell'Europa, però l'abbiamo dovuto tagliare, ma non c'è assolutamente niente di politico o altro.
E allora, ringraziamo il Lussemburgo che dà stabilità a tutta l'Europa, insomma, perché se lo togli...
Allora, mentre io, Riccardo e Stefania, niente, stiamo temporeggiando, c'è il nostro amico Cristiano da Londra che sta lavorando, quindi
esatto.
Buon lavoro Cristiano.
Grazie. Sentirete ogni tanto forse qualcuno che entra, io dovrò un attimo stopparmi, però prometto di mettere muto così non disturberà la diretta.
Che cosa fai Cristiano a Londra?
Io ho una pizzeria, un concetto italiano ma leggermente rivisitato, perché la mia pizzeria è un ristorante italiano vegano, quindi siamo 100% vegani. Nel 2018 siamo stati la pizza vegana migliore al mondo e al momento siamo nella posizione numero 3, però perché ci sono successe tante cose nel frattempo, nei passati anni, ecco.
Ecco, benissimo, ma da quanto tempo sei a Londra?
Quasi nove anni.
Wow.
Sì, un bel pezzettino.
Cristiano, io ho una domanda per te, anzi ne ho due. Allora, la prima domanda è, spiegami il concetto di pizza vegana, cioè se io faccio una pizza con i pomodorini e la rucola, la posso vegana. Considerare vegana?
Sì, se non c'è la mozzarella di mucca, sì. Se è pomodoro, pomodorini e rucola è vegana, marinara vegana, praticamente.
Ok, quindi troviamo anche pizze classiche nel menù.
Certo, soprattutto con una cultura culinaria come abbiamo noi in Italia, diciamo che potenzialmente siamo tra i più fortunati se dovessimo tutti adottare una dieta vegana, perché la terra ci offre tanta roba.
La seconda domanda è questa è molto importante, dire quasi ficcante. Adesso che durante la quarantena abbiamo imparato a fare tutti la pizza, me compreso, tu sai che insomma adesso gli affari
hanno ricca, mai... vero?
Certo, tutti. Tu calcola che noi per tutto il periodo di lockdown abbiamo venduto farina e lievito anche. per incentivare la zappa sui piedi, capito? Però
hai cambiato business.
Esatto, adesso faccio caffè, Melli. No, vabbè, sì, siamo a corrente, ma rimaniamo in Inghilterra, ragazzi, la gente non cucina, quindi in Italia penso che un sacco di ristoranti sono stati danneggiati da questa cosa, ma...
Nonostante i 2 mesi di esperienza, io stasera ho fatto delle pizze di merda, quindi non ti preoccupare, continuerò a mangiare pizza nelle pizzerie.
Ma come si chiama la pizzeria?
Si chiama Picky Wops.
Subito Google.
Sì, si chiama Picky Wops, diciamo che è un nome molto italiano, anche se non sembra. Diciamo che lo sanno più gli stranieri che italiano, che gli italiani, perché... a parte la parola picky, che vuol dire come per dire quasi noioso, per quanto non so se sapete cosa vuol dire, ma picky perché pick viene dal verbo pick, quindi è scegliere, essere, cioè se lo dice a qualcun altro è quasi un rompipalle, mamma mia quanto è picky, però dirlo a noi stessi è come dire sappiamo quello che vogliamo, no? E picky viene dal fatto che comunque abbiamo farine alternative, abbiamo iniziato questo concetto nel 2016 e lavoriamo con farine integrali e semi-integrali, oltre alla farina bianca, la più processata, che è fino a 5 volte più processata. E WOPS è la parte che riguarda più noi italiani, che deriva dalla parola guappo, che nel 1900, quando i nostri antenati emigrarono in America, si chiamava, la maggior parte emigravano dal sud, apparentemente in dialetto vuol dire, si chiamavano tra di loro guappo. Oh guappo, vieni qua, cose così, dal suono della parola guappo, gli americani, il guappo, e da lì è stato un termine razzista e denigratorio nei confronti degli italiani. I latini molto probabilmente, specialmente, non solo gli italiani, ma specialmente, cioè tutta quella zona, tutti i caciaroni, noi gli spagnoli, capito? Praticamente tutto il nostro concetto è basato sul concentrarsi un po' più sui contenuti invece che le etichette, e di conseguenza volevamo prendere un'etichetta negativa e cercare di dargli una connotazione un po' più positiva. Anche se non eravamo vegani quando abbiamo aperto, facevamo passi alternativi, ma era sempre il concetto, riguardava sempre la non discriminazione e soprattutto riscrivere la tradizione, perché sappiamo benissimo che la tradizione era modernità quando, quando è nata, insomma, no? Quindi vogliamo riscrivere un pochetto, cerchiamo insomma di dare un punto di vista diverso, insomma.
Benissimo, intanto ci ho messo la stelletta su Google Maps, è così luogo da visitare a Brick Lane.
Sì, Valeria, hai fatto cena tu, Valeria, perché sei arrivata di fretta, oppure questa cosa solo alimentato la bauscina?
Sono andata un po' di fretta, però quindi diciamo non mi sono preparata nel backstage, però appunto non vedo l'ora di conoscere Marco, che fai?
Ciao a tutti, io sono farmacista a Essen, non è Berlino, non è Amburgo, non è, è cuore minerario della Ruhr, quindi una città abbastanza working.
Ma dove c'è il circuito? Dove c'è il circuito di motociclismo?
Non c'entra niente. Essen. A Essen c'è una fiera abbastanza famosa del gioco da tavolo.
Ma quello è Assen, Stefania.
Assen, sì, probabilmente.
È Assen, è Olanda, sì. Poi, giusto.
Si assomiglia, no, pure io stavo pensando prima, ci ho pensato.
Essen c'è la ThyssenKrupp, cioè il centrale, tutte cose molto...
Però la mega fiera del gioco da tavolo.
La mega fiera del gioco da tavolo fa gola a certa gente.
Sei stato te che sei quella gente stato, di cui parliamo?
Sono stato ed è stato divertente comunque sentirsi domandare: ma dov'è la tua valigia? Quale valigia? Praticamente le persone che vanno alla fiera del gioco da tavolo portano sempre con sé una valigia. Cioè i nerd che vanno per comunque comprare tantissimi giochi e cose del genere. Io ho detto, non c'ho nessuna valigia. Ma che cazzo, che sei venuto a fare? E persone anche in cosplay, E quindi sì, è sentita, diciamo, è enorme, è veramente enorme. È un centro fiere di Essen da vedere comunque in ogni caso. Però ecco, la città culturale, ci stanno in fissa con le luci, siccome qua comunque adesso al di là dell'estate, d'inverno, la luce insomma non è che ce n'è tanta, allora fanno tutte queste cose, illuminano palazzi, fanno giochi e luci con la musica, e c'hanno, gli piace, integrano. Qua c'è un tipo di chiamiamola così, è un'archeologia industriale, nel senso, non so se avete presente i gasometri,
sì,
come sono fatti. E qua c'è tutte queste strutture qua, vecchi treni che comunque trasportavano il carbone, c'è un... sono le zollverein, come si chiamano qua, sarebbero miniere sostanzialmente, quindi c'è tutta questa cultura legata al carbone che chiaramente adesso è stata adesso non c'è più nulla di tutto questo, però loro sono super orgogliosi di tutto ciò, e giustamente, perché comunque stanno, i musei sono molto belli, per quanto quando uno va in realtà dici ok, ma che vado a vedere, anche elmetti, pietre, però devo dire, è molto interessante la cultura questo tipo di cultura del lavoro, in cui a Essen comunque, io adesso non sono, spesso sono un detrattore di questa città, perché vedi la gente che è abbastanza fuligginosa di umore, no? E quindi stanno tutti un po' incazzati in massima, però rispetto per esempio a Colonia, che non è molto lontana da qui, e tra le città c'è una certa... adesso sto facendo un excursus, non c'entra nulla col mio lavoro, però insomma per un attimo inquadra, c'è rivalità tra queste due città. Colonia la chiamano comunque, è la città più italiana della Germania, la chiamano alcuni, cioè dicono comunque in realtà è per la corruzione, però è anche perché comunque la movida, il modo di fare, i tedeschi di Colonia sono in qualche modo più simili a noi italiani, quindi ecco, io mi ci trovo molto bene. Però sono superficiale. Invece uno della RUR, un amico della RUR è per sempre. Cioè, nel senso, se tu riesci a entrare anni dopo anni nelle sue... cioè, comunque, a guadagnarti la sua fiducia, in realtà, insomma, se si salvano a vicenda in miniera, cioè, parte da questo, no? Cioè, loro dovevano fidarsi l'uno dell'altro in miniera.
È questo come davvero... l'entroterra marcheggiano, però senza miniere.
Sì, io lo faccio più in zona Brescia, ecco, quindi dove si produce, dove okay. c'è la metallurgia quella vera, quella...
Vabbè, io impazzirei, quindi... cioè, nel senso, io sto provando tipo un semi-orgasmo.
Cioè?
No, no, quindi come, sono...
Cioè, parlare di un ingegnere...
vai, faccia protetta, Valeria.
È interessante anche perché non è del ramo. Come tipo di così, urbanistica, e come tipo di... Ecco, poi tra l'altro loro li hanno, questi gasometri, li hanno li hanno reinventati, sempre con le luci, videomapping, così tu vai, stanno questi divani, stanno queste cosiddette Ausstellungen, suona brutto, però in realtà è molto bello.
È una lingua molto melodiosa.
Suona brutto in realtà, quindi nel senso ce lo sappiamo. E niente, sostanzialmente tu ti siedi su questi divanetti e il gasometro in realtà è vuoto dentro, chiaramente, e loro proiettano questa Wundermaschine, la macchina meravigliosa, la macchina, e praticamente tipo c'è questo video mapping sulle pareti del gasometro, quindi tu ti siedi ed è molto bello. E c'è uno, questo è a Wuppertal, che in realtà la zona della Ruhr è una serie di città tutte molto vicine, che nel suo grande ricorda la come insomma la zona Firenze, insomma molte città tutte vicine, Dortmund, Düsseldorf, Bochum e Essen, però tutte qua, Wuppertal, quindi c'è molto da fare. In realtà però ecco, c'è un'atmosfera abbastanza pesante, nel senso, a livello proprio, dico, questo lo dico io, ovviamente non mi sento.
Allora, direi che hai fatto breccia nel cuore del nostro regista Andrea Cittadini Bellini, che saluto e ringrazio, perché lui da buon vecchio nerd, sta facendo passare un banner sotto la nostra diretta che dice: adesso c'è un importante nerd in capo da tavolo.
È indispensabile
portare una valigia
piena di dadi.
No, i dadi vanno comperati alla fiera.
Piena di pedine, qualcosa dovrei metterci in questa valigia. O vai vuota, vai con la valigia vuota.
Sì, vai con la valigia vuota perché devi portarti via l'impossibile.
È un bisogno di sola andata, quindi.
E adesso voglio vedere chi invece è preparato su Barcellona. Chi è che è preparato su Barcellona? È incredibile perché io non ci sono mai stata. Benvenuto Luigi, ciao, che
ma
cosa fai a Barcellona?
Però guarda, dopo la storia di Marco e la storia di Cristiano, la mia vita alla fine è insignificante, cioè io alla fine me ne vado da questa diretta.
Barcellona, io sto a essere.
No, però dove che raccontato tutta la storia mineraria della Ruhr, Cristiano ha inventato il numero uno della pizza vegana, io che cazzo dico? Cioè, scusate se la volgarità italiana anche a Barcellona, però alla fine sì, adesso vi dico quello che faccio, mi scusate in faccia, capito?
Ma assolutamente no!
No, io sono a Barcellona da quasi 4 anni, dopo essere stato in Spagna da quasi 10. Mi sono trasferito per amore, l'amore ancora c'è, grazie a, in questo caso a Dio, non lo so, a Dio, a me anche. E lavoro in un call center qua, e ho iniziato come agente, dopo alla fine noi italiani ci facciamo sempre riconoscere, facciamo buon lavoro e quindi vanno promosso già un paio di volte. Adesso sono schiavizzo i miei ragazzi, quindi alla fine diciamo che sono cresciuto di rango.
Comunque Luigi, se vuoi un'idea di business, io ti consiglierei di produrre valigie destinate ad Essen.
Ci ho pensato, però mi sa che le vado a fare in Marocco, che mi conviene di più in questo caso che farle qua a Barcellona, anche se alla fine la mano d'opera... Alla fine...
E comunque trasferirsi per amore è veramente la cosa più romantica che ci sta sulla faccia della terra, eh? Attenzione!
Sì, sì, no. Alla fine sì, mia mamma ancora mi maledice, però sì, alla fine.
E di dove sei originario?
Sono abruzzese, si sente l'accento, alla fine sono, diciamo, sono vostro cugino, alla fine. Alla fine, la provincia di Chieti, un piccolo paesino di nome Atessa.
Ma a Barcellona c'è una...
Atessa, che è famosa.
È famosa per il ducato, capito, che tutti quanti vedete nelle strade, capito?
Ma c'è ancora la Honda ad Atessa?
Sì, c'è ancora, alla fine sempre meno persone. Adesso prima erano arrivati a fare i Tosa Erba, quindi dalle moto sono passati, diciamo, già non è più interessante la storia, capito? Non so come mascherarla così, dovrei iniziare a dire del giardino del re, alla fine c'è sempre bisogno di un Tosa Erba, capito? Sì, purtroppo la crisi anche nella zona industriale del mio paese alla fine si è fatta sentire, se ne sono andate qualche azienda grande, se n'è andata.
Senti Luigi, con cosa l'hai sostituito Freket in spagnolo? Freketes o qualcosa di più? Cioè, hai trovato un surrogato?
Sì, hai muchos. Ce ne sono tanti, alla fine la volgarità, capito, ce la puoi avere in tutte le lingue, sì, però veramente qualcosa tipo cogno, joder.
Poi me li scrivi, sì. Che se devo venire a Barcellona voglio essere preparato.
Sì. Beh, a Barcellona qua c'è pure il catalano, potresti avere anche, diciamo, altre parolacce, però il catalano purtroppo...
Sì, non ancora... l'italiano, catalano.
Sì, un po' si assomiglia a un po'. Ci sono parole che si assomigliano all'italiano, però c'è una grande influenza del francese. Alla fine, un po' del genovese. Alla fine.
Qual è il dialetto quello più simile al sardo?
No, ma in quel caso qua c'è il catalano, sarebbe con il catalano antico, e alla fine che c'è Alghero, che c'è una zona alla fine dove si parla il catalano, però se è quel catalano che qua già non è, cioè è difficile parlare, però non
okay. Niente, allora Stefi, volevi fare qualche domanda? Ti era venuto in mente qualche domanda per i nostri ospiti?
Nel senso che adesso, come dicevo, non vorrei appesantire l'aria come è il mio
come al mio solito. No, nel senso che avevo pensato ad una puntata anche per capire veramente, veramente come i nostri amici in Europa hanno vissuto il periodo Covid e come stanno vivendo adesso il post-Covid, se c'è un post-Covid dove i nostri amici abitano. E quindi era un po' nato così, ecco, niente.
Stefania,
di...
non è che devi essere mortifera per forza, cioè tipo Marco,
cioè,
ieri
io sempre
detto...
questi temi, sempre temi.
Ma no, ma scusa, tipo, io ho parlato con Marco l'altro ieri, mi ha detto una cosa figa che era stato, ecco. No, era stato che in Germania riaprivano i drive-in.
Ah, no, non hanno mai chiuso.
Ah, non
hanno mai chiuso. Stupefacente è che non hanno mai chiuso, ma nessuno se n'era reso conto, perché comunque non ci andava più nessuno. Poi a un certo punto, colpo di scena, riaprono, cioè non è che riaprono, sono sempre stati aperti, ma uno pensa che abbiano riaperto. E quindi, sì, colpo di scena.
Ma quei film, cioè, quei film nuovi?
La cosa bellissima, cioè almeno secondo me bellissima, è che tra l'altro ingenuamente io avevo pensato funzionasse in un'altra maniera. Tu vai e loro ti danno una frequenza e quindi tu ascolti il film, lo ascolti dalla tua autoradio, no? Tra l'altro sul sito c'è scritto: se avete problemi di batteria il nostro staff sarà sempre pronto. Vabbè, però lo staff non c'è causa Covid, quindi resti lì.
Ti guardi una settimana di film.
Io nella mia ingenuità pensavo, dico, ma chissà come fanno. Secondo me mandano il volume a una forza talmente forte che tu a finestrini chiusi comunque riesci a sentire, che se poco esci ti si porta via i timpani. E invece no, con la giustamente è molto più intelligente, ti danno una frequenza e te lo senti, che mi sembra una cosa interessante. Sì, questa è So le conseguenze che il Covid, inaspettate, il Covid porta. Secondo me, in tutta questa cosa, che comunque c'è tanto di negativo, qualcosa di interessante in ogni caso.
Pensa che bello se avessero invece mandato sto volume allucinante per farti sentire chi abitava dietro un drive-in.
Se avrò mai una catena di drive-in, io la imposterò così,
certo.
Con raggio incredibile come,
come la sigla la facciamo vedere tutta, non ci fermiamo alla Spagna.
Nessuna censura,
certo. Cristiano, che diciamo, come l'avete vissuta un po' voi dall'Inghilterra questa emergenza? Noi avevamo le notizie del TG, ma a volte siamo stati portati a toglierle le notizie perché ci angosciavano un po'.
Ok, cioè, giustamente, che comunque TG, diciamo che per quello che abbiamo potuto vedere noi, io ho un socio pure italiano, pugliese, quindi comunque tutte e due con le famiglie a casa, diciamo che le notizie sono state date un po' come al solito, come mainstream media in genere fanno, quindi molto faziose, in base a quale evento conveniva di più. Comunque qua, come ben sapete, questo vabbè, lo sapete tutti, qua, le chiusure, le aperture, le cose, quelle sono date, quindi non è che potevano giocarci più di tanto. Per quanto riguarda noi abbiamo sempre avuto l'Italia come punto di riferimento, quindi ci siamo mossi per conto nostro, non abbiamo aspettato le istituzioni, non penso che per come abbiamo impostato il nostro business, noi ci riferiremo mai più di tanto a cosa non riteniamo etico, diciamo così, e quindi abbiamo deciso di chiudere una settimana prima del comunicato governativo, giusto per diciamo prepararci alla botta e rafforzare un pochetto i servizi di consegna a domicilio, che proprio a ridosso del Covid, del lockdown, abbiamo solo una piattaforma per questo ristorante che era Deliveroo. E logicamente non sarebbe stata sufficiente per giustificare di rimanere aperti.
Certo.
A differenza dell'Italia, non ci hanno massacrato, nel senso che ci hanno consentito di rimanere aperti per consegna a domicilio senza troppe rotture di scatole. Quello che posso dire è che, diciamo, che tutte le varie indicazioni che sono state date un po' come in Italia, un po' tutto contraddice tutto, e quindi diciamo che qua, non avendo bisogno di una autocertificazione, cosa, ognuno ha fatto quel che cazzo, scusate la parola, ma quello che gli pareva. Diciamo che per quanto riguarda noi, noi abbiamo fatto benissimo le prime 2 settimane di lockdown, ma perché abbiamo implementato un servizio di domicilio per i nostri followers. Abbiamo una 20.000 followers solo su Instagram, quindi comunque diciamo che non è la maggior parte a Londra, però diciamo tutti quelli che potevamo prendere a Londra abbiamo presi con un servizio a domicilio di 8 miglia, quindi siamo arrivati fino a 14 chilometri, e per fortuna sono followers, quindi sono fan sfegatati, hanno comprato pizza anche sapendo che gli sarebbero arrivate abbastanza tiepide, diciamo così. E quindi ci hanno dato una bella mano, soprattutto per il primo periodo, e poi abbiamo avuto il calo. Abbiamo avuto il calo che si è manifestato ancora di più. Scusate, non è il corona.
No. No, non si può più tossire.
No, vabbè, ma poi non mi vedete, quindi posso usare.
Sa come sta Cristiano, poveraccio.
E si è manifestato di più comunque il calo 10 giorni fa, quando hanno riaperto più ristoranti. E quindi logicamente abbiamo avuto un caletto un po' più consistente, però diciamo dai, fondamentalmente noi non ci possiamo lamentare perché non abbiamo mai chiuso per tutto il periodo del lockdown, come invece non è successo per moltissimi business anche vicini. Io sono un gruppo WhatsApp di una 70 di business di ristoranti vegani a Londra, e la tristezza viene proprio da vedere quanti stanno, quando non riapriranno, insomma, alla fine. Tutte stanno mettendo in vendita pezzi di equipment, è un po' triste, però diciamo che è un processo che non possiamo evitare, visto che siamo già all'inizio di una recessione, quindi ancora qui danno la cassa integrazione per chi sta a casa, però arriverà un punto dove questo finirà, perché il 4 di luglio riapriranno, diciamo, un po' tutte le attività pub e ristoranti, quindi nel servizio, nella ristorazione. E questo verrà... Dimmi.
Ti interrompo, ti voglio fare una domanda che è più che altro una curiosità. Quando qui in Italia è arrivata la notizia che Boris Johnson aveva fatto quella mega sparata, ci saranno molti morti, no?
Ha detto quella frase lì. A perdere tanti familiari.
Però mi ricordo di aver letto sulla la stampa estera che in realtà quella dichiarazione veniva da un discorso più ampio e più... più normale, cioè non era tipo non era una roba da film americano tragico.
Come ti ho detto all'inizio, i mainstream media fanno un po' quello che vogliono, diciamo, no? Dipendono, cioè, ormai penso che siamo grandi abbastanza.
Me la confermi sta cosa comunque? Cioè non era un discorso dissennato quello di Jones.
È stato strapolato. Boris è un pazzarello, comunque lo sappiamo, ma
si vede.
Diciamo che la sua linea era, senza sapere molto sul coronavirus, era arriviamo all'immunità di gregge senza avere test, senza testare gente. Quindi l'immunità di gregge ce l'hai dopo 60% della popolazione infetta. Però senza test, come diavolo fai a capire se sei al 30, 40, e poi comunque tutte le varie teorie varie che ci sono, col fatto che raggiungeremo l'apice tra 2 settimane, grazie, se testi 10 persone oggi hai 2 casi di Covid, quando ne testi 10 milioni ne hai un po' di più di casi di Covid o comunque positivi, è normale che comunque le previsioni, cioè... diciamo che qua è un po' un mix feeling. Un attimo, scusate ragazzi, devo dire... Sono in chiamata, scusate. È venuto un cliente alla porta. Quindi no, vabbè, diciamo che diciamo che qua l'hanno presa, qua è stata presa un po', come è stata, ci sono state date in direttive, facciamo un po' di questo, un po' al contrario di questo, un po', you know, like, sempre è stato molto, molto non chiaro. Però, diciamo che, come ho detto prima, il bello ad avvenire. sì. Siamo all'inizio della recessione, quindi diciamo che non è che ci stiamo aspettando rose e fiori per i prossimi 3-4 mesi. Calcola che metà Brick Lane non riapre, già è un dato che ti può far capire, soprattutto Valeria che frequenta Londra, sa Brick Lane quanto è bella viva, metà di Brick Lane non riaprirà.
Beh, mentre rispondevi è passato sotto un commento da Facebook, visto che noi siamo in diretta sia Facebook che YouTube, quindi okay. arrivano i commenti del signor Claudio Siepi, che saluto, e in inglese scrive appunto qual è la vostra opinione di Europa, che è una domanda impegnativa, quando Riccardo aveva detto facciamo una puntata leggera.
Sì, come la pizza di Cristiano.
Digeribile.
E niente, possiamo iniziare da Spagna, perché Steffi ha fatto anche lei l'Erasmus. Ah, ha fatto l'Erasmus in Belgio.
Sì, io sono pro Europa, mi rendo conto che poi la burocrazia i tecnocrati diciamo rovinano un po' quello che è il progetto originario, no? Che va oltre a un progetto di unità di popoli, mentre ora diciamo che questa tecnocrazia insomma ci fa un po' alcune volte, no? Dubitare su questa non ho più le parole, adesso mi hai preso in castagna, come si dice.
Ma non devi mettere in difficoltà Stefania, però.
Assolutamente pro, però ecco, mi dispiace ovviamente che si stia un po' boicottando il progetto originario, quindi i valori che porta con sé.
E qual è invece la visione di ragazzi italiani che invece sono all'estero? Luigi, tu che cosa ne pensi? Alla fine, senza parlare di smuovere i grandi concetti di politica, perché non è nella sede, né il modo giusto, qual è la percezione? Io molto a parte, vabbè, che io amo il primo ministro della Spagna, finalmente c'è un politico buono. I commenti quelli
confermo.
Dico, no, qual è la percezione? Molto spesso ho visto che nelle battaglie che l'Italia fa in Europa, la Spagna, il Portogallo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Tu, qual è la tua percezione? Unità, e poi anche particolare, perché da Barcellona c'è anche il movimento indipendentista dei catalani con gli spagnoli. Quindi qual è, che cosa vedi tu, che cosa pensi?
No, diciamo che Europa, il concetto di Europa è molto amata qua in Spagna, soprattutto perché alla fine Europa ha aiutato tantissimo la Spagna con i finanziamenti europei e la Spagna è cresciuta tanto. Se posso dire questa differenza che c'è avuto con l'Italia, in Italia i fondi europei arrivavano, però non si sa dove andavano, no? C'è stata una specie di setaccio di colabrodo, invece qua comunque sono visti gli investimenti ed è cresciuta tantissimo. Dopodiché la situazione politica attuale che abbiamo qua in Spagna è, però la politica è un po' dappertutto lo stesso, alla fine chi è al governo alla fine viene criticato dall'opposizione senza nessuna idea e invece il governo adesso, diciamo che io sinceramente lo sforzo che ha fatto il governo spagnolo in questa situazione è un sforzo titanico e sta cercando di aiutare un po' tutti. Dopo, per quanto riguarda come si vede qua a Barcellona l'Europa, si vede bene, però si vede male stare in Spagna. quindi adesso con il corona un po' si è calmato tutto quanto, anche se il nuovo governo alla fine ha iniziato una buona negoziazione con la parte indipendentista, quindi alla fine le acque sono un po' più calme, però abbiamo vissuto un anno e mezzo abbastanza complicato, con manifestazione tutti i sabati e le domeniche, chi era a favore, chi era in contra, alla fine non finisce più. Però diciamo che il progetto europeo qua in Spagna viene visto bene, soprattutto dopo, per quanto riguarda il Portogallo, che è uno dei paesi più dimenticati da parte della stampa, e molte volte adesso con il nuovo governo sarebbe un esempio a seguire, come alla fine a livello di riforme, in questo caso di quello che stanno facendo, se ne parla poco, però Portogallo si sta riprendendo. Noi insieme ai portoghesi, gli spagnoli e i greci alla fine siamo un po' marginati, perché alla fine il nostro potere, cioè, a livello economico è basso.
Marco, tu cosa ne pensi di tutto quello che stiamo dicendo? Qual è?
Qua in Germania è stato la Merkel, cioè non la Merkel, ma il ministro comunque dell'economia, di cui ovviamente non ricordo il nome, che è visto come una persona abbastanza, come dire, chiamiamola, insomma... diciamo tirchio, insomma, nel senso braccine corte, in qualche modo, cioè comunque i rubinetti li apre con parsimonia. Mi viene detto di T-Rex comunque. In realtà proprio lui ha spiazzato tutti e ha praticamente messo a disposizione una cifra esorbitante, l'hanno paragonata come, cioè, simile al piano Marshall un po', per far ripartire tutto. Ora io questo non so quanto di questa somma sia destinato, sicuramente una grossissima fetta è destinata ai tedeschi, sostanzialmente tedeschi e chi lavora comunque in Germania, non so di quanto, perché a livello di politica estera sinceramente mi trovo adesso un po' mancante, non so quanti di questi fondi sono poi destinati in generale comunque all'Europa, perché in ogni caso, però ecco, stanno cercando di salvarla l'Europa in qualche modo, comunque in ogni caso adesso qua i fondi sono a fondo perduto, cioè nel senso per le attività, per i cassi integrati, quindi fino almeno l'ultima notizia che avevo visto, alla fine dell'anno sostanzialmente si può tranquillamente prendere, cioè un datore di lavoro può prendere il 60% del... cioè nel senso può pagare i dipendenti con un 60% che viene dallo Stato e il resto lo mette lui. E divide, insomma, e comunque il carico di lavoro viene
ripartito.
E si lavora di meno, ovviamente, però in realtà lo stipendio non cambia.
Poi allora, non vi preoccupate che con i nostri interventi, compreso il fatto che il mio commento estetico, diciamo, sul Premier della Spagna, still a better love story, cioè come si suol dire, è una conversazione molto più intima e pertinente di quelle che spesso siamo costretti a sentire. E quindi Riccardo, io penso che Cristiano abbia, secondo me, risposto a una chiamata.
Sì, no, più che altro vi stanno entrando clienti dentro, quindi metto il muto quando
devo parlare. Vai.
Così non vai,
forna, intanto qualcuno lascialo anche intervenire.
Sì, no,
e adesso cosa ne pensa?
Non so se avete mai visto la trasmissione di Peaky Blinders, è un attore, un nostro amico che è appena tornato a Londra, quindi l'avrei fatto vedere se la telecamera funzionava, ma non funziona, quindi mi dispiace.
Fai una foto e poi la metti nei commenti del video.
Questo si può fare. Comunque, ragazzi, prendo il loro ordine.
Vai.
Tranquillo. Poi ci dici quale bit hanno scelto.
Come, scusa?
No, poi ci dici quale pizza hanno scelto.
Ok, va bene.
Hanno scelto una pizza...
Ma loro andranno con la loro classica, sono clienti abituali, quindi sappiamo già dove vanno, però... Va bene.
Niente di strano.
Te lo dico dopo, giusto per non dire una cazzata prima che ordina. Okay.
Vabbè.
A dopo,
Cristiano.
No, volevo dire una cosa a Marco. Innanzitutto si può riassumere tutto quello che ha detto Valeria in scusa, non ho ascoltato niente, stavo solo pensando al primo ministro spagnolo. No, la domanda che volevo fare è che io ho altri contatti in Germania. Che detta così sembra che io faccia il pusher, ma vi assicuro che non è così, anche se della mia parola non me ne fate nulla, non faccio il pusher, giuro. Che mi dicevano che mentre noi stavamo in Italia a fare tipo andrà tutto bene, gli arcobaleni che ci uscivano pure dalle chiappe, eccetera, eccetera, in realtà in Germania la situazione era decisamente più distesa. Perlomeno a Berlino mi dicevano che si poteva andare nei parchi, in nuclei molto ristretti, si poteva uscire un po', e invece io non sono neanche andato a fare la spesa. Cioè non so com'era. Era quella la mia curiosità.
Effettivamente come hai detto, nel senso, adesso non so se a livello, insomma, magari un luogo comune, però in realtà sia i tedeschi che le molte altre nazionalità che sono presenti in Germania in qualche modo danno più retta, mettiamola così, quindi in linea generale
si fidano,
si adeguano anche a quelle che sono le linee guida che vengono date. Adesso non c'è bisogno dei volontari che fanno moral suasion, però ecco. In realtà sì, i parchi sono sempre stati aperti. Adesso qua a Essen c'è un grandissimo parco e semplicemente è possibile entrare in una, non so se 2.000-2.500 persone alla volta, quindi comunque più o meno viene contato quante persone possono entrare, però comunque non c'è mai stata una limitazione vera e propria all'uscire di casa. Noi il lockdown di fatto si incentivava, nel senso evitate se non c'è bisogno, però no, in effetti è stata molto più distesa. Però, e qui ritorna il discorso della RUR, del cuore minerario della RUR.
Quanto ci sta a cuore questa cosa?
Sì, vabbè, un po' d'orgoglio in realtà esce.
Dai, dai, evisceralo.
Siccome questo è a livello storico interessante, secondo me. Siccome, visto che qua comunque le malattie croniche del sistema respiratorio, visto il lavoro che facevano comunque qua minatori, quindi aria inquinata e quant'altro, l'apparato che era legato comunque ai reparti di terapia intensiva, quindi ai lettini, erano praticamente, io quello che ho saputo è che la quantità di respiratori e di lettini per la terapia intensiva presenti nella RUR solo nel Nordrhein-Westfalia, quindi in questa zona qua, erano equivalenti al numero presente in tutta Italia. Quindi comunque una regione che ha la quantità. Quindi hanno saputo, anche per questo motivo qui, hanno saputo gestire meglio la situazione anche negli ospedali. E quindi in realtà poi, come conseguenza, il governo ha dovuto chiudere di meno in qualche modo. Cioè, nel senso, ogni stato, a seconda di quanto era efficiente il suo sistema sanitario nazionale, come ha reagito a questa cosa, si è potuto permettere di attuare delle politiche diverse.
Certo,
e qua non ci si è potuto, cioè, nel senso, certo non è stato piacevole, però rispetto a come è stato giù da noi in Italia.
Poi tu, dicevamo all'inizio, fai il farmacista, giusto?
Sì.
Quindi sei quello che noi spesso abbiamo sentito dire in televisione, sei stato in prima linea.
Sì, detta così sembra una cosa molto molto eroica, ma in realtà una cosa, sì.
Ero lì a vedere preservativi.
Ma poi non li vendere.
No, me perché da noi. Davvero?
Aspetta, come, non vendete preservativi? Cioè, no, se io vengo in Germania e ti vengo a trovare, tu non mi...
c'è sta l'acqua e sapone, la versione d'acqua e sapone che si chiama DM, lì non c'è nessun problema a trovare. No, beh, ogni farmacia ha la sua politica sui preservativi, come sui dentifrici, no, qua in realtà ognuno la declina un po' come vuole. C'è più libertà, c'è meno... Adesso parlando del... No, però ovviamente a livello del lavoro, il mio lavoro è diventato un 50% delle persone che entravano in farmacia venivano per le mascherine quando non c'erano. E quindi...
No, adesso, Rick, sto pensando al nome delle medicine dette in tedesco, cioè con l'accento tedesco.
Secondo me sono più romantiche della parola farfalla.
Sì, farfalla, tra l'altro, visto l'assist, si dice Schmetterling, che è molto, insomma, rende l'idea.
Sì, di una cosa leggiadra.
Sì.
Ma se...
No,
aspirina? I nomi
sono molto simili a quelli italiani, in realtà.
Vabbè, tipo... Cioè, un farmaco a caso.
Ibuprofene diventa ibuprofen. Paracetamolo diventa paracetamol.
Che sembra spagnolo, quindi qui potremmo riattaccarci a Luigi.
E paracetamol. Qui Luigi.
In Spagna è paracetamol.
Vedi? Andale. No,
i principi attivi sono uguali, cioè cambia veramente poco. Quello che è duro, che è difficile da so i nomi delle piante, sono completamente diversi.
Cavolo. Ma tu hai studiato in Italia o in Germania?
Sì, ho studiato in Italia. Poi non ho... Ecco, quello espatriare è stato un po' per il discorso delle ore lavorative, dello stipendio, quindi ecco le condizioni
per andare a vedere la RUR
e comprare giochi da tavolo come non ci fosse domani.
Quasi sto pensando di espatriare,
riespatriare.
sì, di cambiare
solo per giocare a uno.
Lo so, Lui dice, ho il sospetto che non è vero.
Come?
No, c'è una voglia.
Ho il sospetto che non sia vero.
Quella luce d'inverno, capito?
No, però...
guarda, indimenticabile.
Anche se loro alla fine sono potuti uscire durante il corona e noi invece abbiamo dovuto fare come gli italiani, quindi a casa.
Andavano tutti al drive-in.
Qua non ci sono i drive-in e poi non potevi neanche prendere la macchina, quindi era terribile. Quindi abbiamo passato un mese e mezzo dentro a un bilocale, io e la mia compagna, capito, che è diventato bilocale, ufficio, diciamo, era tutta la nostra vita. È stato abbastanza difficile. Poi alla fine capisco perché... Spagna e Italia si assomigliano. Qua appena hanno fatto il primo giorno che hanno dato la libertà di andare a correre, io veramente, a me piace allenarmi, però sembrava la Coppa Cobram, non so se vi ricordate. In questo caso tutte le persone, cioè, vestite tipo che non correvano dagli anni 80, capito, e hanno tirato fuori tutto il loro vestimentario e alla fine sono andati a correre, capito? Io sono andato a correre, dicevo, qualcuno qua va a finire all'ospedale, però non per Covid, però...
Anche qua in Italia ho visto gente ricacciare delle felpe con dei colori banditi dallo spettro ottico nel 1982.
Quello, però adesso sono di moda, sono tipo trap, quindi rischiano quelli che le tirano fuori. No, però è veramente stata dura, soprattutto perché alla fine la libertà è qualcosa che diciamo, nei paesi latini è qualcosa che la tolgono, capito? Un po' così, però hanno rispettato tantissimo, in questo caso durante il periodo più duro, quindi le persone uscivano solo per andare a comprare e c'erano delle file incredibili, perché vivendo a Barcellona, quindi alla fine c'era fila dappertutto. E poi la fortuna che io vivo, diciamo, sopra c'è un terrazzo comunitario e quindi facevo 6 km al giorno camminando come un criceto per muovermi, però quella è stata la mia fortuna, altrimenti non lo so che sarebbe successo.
Luigi, adesso invece come va? C'è fila, cioè si fa la fila per il supermercato?
Tipo adesso ai bar c'è la fila.
Qui fai la fila ovunque adesso, per andare alle poste fai la fila, se vuoi andare al supermercato fai la fila.
C'è la fila, c'è la mascherina obbligatoria ogni volta che entri dentro al supermercato, in questo caso in qualsiasi altro negozio. C'è una capacità massima per entrare, però no, le persone sono più rispettose, ma poi quando hanno dato la libertà che potevi andare all'ora che volevi, quindi già non c'era più quella situazione di panico, perché dopo c'era gente che non lo rispettava, c'era gente che era proprio, diciamo, che come ti vedeva, che ti toglievi un po' la mascherina, ti guardava come che cazzo stai facendo, ti stai infettando, capito? E quindi vivevi questa sensazione come di sentirti osservato sempre, come dicevi, adesso tu facevi... no, la saliva, devi spiegarti perché alla fine se no era pericoloso. Poi vedi gente con doppi Cozzini. Guanti, e dopo c'era gente che non ne fregava niente. Così. Però diciamo che all'inizio tutti quanti, quando in Italia, io sono tornato dall'Italia il 2 di febbraio, sono stato in matrimonio al nord Italia, come diceva in questo caso Marco, mia madre è della zona metallurgica d'Italia, quindi la provincia di Brescia. E quindi sono andato al suo matrimonio, là siamo tornati, già c'erano le prime mascherine, e dopodiché alla fine noi non ci siamo preoccupati, però dopo, quando è arrivato il boom, dopo ci siamo ritrovati in 15 giorni, capito, completamente bloccati. Cioè è stato da un giorno all'altro, il venerdì il bar stava mettendo le birre alla spina e il sabato non poteva aprire, quindi non c'è stato una via di mezzo.
Lockdown completo. Adesso com'è la percezione? Perché io vedo che qui da noi, non so se mi sento in ritardo normalmente, però almeno ad Ascoli Piceno sembra quasi che non sia successo nulla. Io giro per le vie della mia città e il passeggio è sempre lo stesso. Lo so che sono sempre in ritardo, non solo per questo.
No, tranquilla, è solo il video.
Quindi ecco, non so da voi com'è la situazione adesso, se ci siamo sbracati completamente oppure no?
Diciamo, a Barcellona è una via di mezzo, diciamo che ci sono persone che ancora... sono preoccupate, altri, soprattutto i giovani, che diciamo che si sentono invincibili.
Eh sì, questo lo riscontriamo un po' dappertutto, che i ragazzi vanno più a cuor leggero, poi insomma dopo i 30-40 anni più mascherine, poi c'è ovviamente la paura. Però, ecco, come vivete questa cosa? Non so quando potremo riniziare a viaggiare, nel vostro caso magari tornare a casa per le vacanze. Non so, a me prende un po' male perché...
Io penso di tornare giovedì prossimo, il 2.
Si dovrebbe potere.
Sì. Si può.
Ho preso il biglietto, sto solo aspettando che tolgano queste 2 settimane di quarantena per chi torna in Inghilterra, per chi atterra in Inghilterra, che la dovrebbero togliere a fine mese, si dice anche l'8, quindi molto probabilmente prenderò un biglietto di ritorno dopo l'8, perché con il business non mi posso proprio permettere di stare 2 settimane a casa, anche perché qua, a livello non so da voi, ma tipo a livello di contagiati o morti, nessuno conosce nessuno, quindi la gente esce fuori e dice: ma com'è che non conosce? Quindi diciamo che o siamo stati fortunati oppure, oppure toglieranno questo lockdown molto presto, si spera. Almeno a Londra, dicono che Londra è una delle città inglesi con meno casi, questo dicono, ma come ripeto, i numeri sono tutti abbastanza alterati, quindi non, sui numeri non, purtroppo non, non so che dire, capito? Non, c'è troppa confusione. Ho avuto persone che conosco, conosco io personalmente, con tumori, con coronavirus, sono state rimandate a casa, risultate positive all'ospedale, rimandate a casa con altre 4-5 persone alle quali non hanno fatto test, niente, quindi cioè, non so che dire. Comunque qua, Brick Lane, quando c'è passeggio, la gente va in giro, ecco. Anche se il lockdown ancora non è completamente easy.
Nel frattempo, come sono state le pizze che hanno ordinato i tuoi clienti?
Sono state tre uguali, ma con basi differenti, quindi sono state tre Vegan Victory, che abbiamo chiamato così quando non eravamo vegani al primo ristorante, quindi si chiamano le Victory adesso, che sono tutti vegetali, più hanno aggiunto il pollo di soia, che c'è un ragazzo amico loro che non è vegano e quindi vogliono scioccarlo un attimo con questa cosa che trufferebbe chiunque, e quindi hanno preso un po' di polletto pure per l'amico, hanno preso un trionfo di vegetali con pollo.
Senti, qual è la pizza più venduta da Peaky Wops? Qual è il vostro cavallo? No, si può dire cavallo di battaglia o è poco vegano?
Guarda, non è veganissimo come termine, però dopo che abbiamo scoperto che il buco ti risponde speriamo non crepi, io sono contentissimo. No, però diciamo che la parmigiana è la pizza più venduta, la parmigiana in grano arso, che è la base di grano arso, un grano antico pugliese, penso che lo conosciate, ed è diciamo la più venduta, perché comunque c'è il nostro, anche se gli italiani col pesto sulla pizza non ci vanno tanto d'accordo, finché non lo provano, perché poi anche gli italiani prendono la parmigiana, che sono melanzane, cipolla, pomodoro organico, mozzarella di cocco e amido di patate, pesto e parmigiano di cocco, quindi diciamo che è quella che va più per la maggiore, soprattutto per chi c'è stato poi.
Invece Marco, qual è il farmaco più venduto della vostra?
è anche il più appetitoso. Chiaramente. Vabbè. Ibuprofene come napalm.
Come se piovesse.
Scatenate l'inferno, sì.
A chilometro zero, spero, insomma, questi farmaci.
Assolutamente.
Dal produttore
non è così interessante come quello che vendiamo noi, non è così interessante come quello che vende Cristiano.
Beh, dipende.
Prova a mettere le melanzane su. Prova a mettere le melanzane sopra una confezione di ibuprofene e poi ne riparliamo.
Penso
che le melanzane possano rendere interessante qualsiasi cosa.
La cosa bella è che io sto in terrazzo, no? Non è che mi hanno rapito all'Isis, questa è una tenda da terrazzo, e avendo le cuffie, sto anche parlando a un tono di voce abbastanza alto, quindi qualcuno avrà sentito questa frase da sola, dicendo prova a mettere le melanzane su una confezione di ibuprofene. Io credo che... chiederanno un TSO quelli del palazzo.
Invece Luigi, qual è il tuo piatto preferito spagnolo?
Ah, il mio piatto spagnolo, ce ne sono tanti, però il piatto preferito spagnolo è il polipo con le vongole e le patate. È una specialità asturiana che avevo provato. Dopo, alla fine, dopo ci stanno un sacco di frutti di mare. Ho vissuto in Galizia 6 anni, quindi sono i frutti di mare che sono incredibili.
Ma li cucini?
Del polipo sì, però i frutti di mare alla fine ci vuole un altro. Quando vado a casa di mia suocera sì che alla fine approfitto, come buon abruzzese alla fine quando ti invitano non puoi mai dire di no, cioè, se no è come fare un affronto, diciamo, a chi ti invita.
Certo. Però, invece Marco, tu di preciso di dove sei?
Macerata.
Ah, ok.
E dove hai studiato, Marco?
La nostra città universitaria. Io e Luigi abbiamo studiato la sera.
Io non lontano, in realtà. Per
rispondere. A Camerino.
Camerino. Ah, ok. Quindi metropoli. Sì, sì. Del divertimento.
Però no, è stato un cambio nella tua vita quando ti sei trasferita da Macerata a Camerino.
È stata tutta un'altra cosa.
Partito con una valigia vuota quando è andato a Camerino.
No, beh, i tempi, il periodo universitario poteva essere anche un paese di 300 anni per come è stato. Noi eravamo coinquilini con Riccardo, avevamo insomma una situazione tipo Friends, due appartamenti comunicanti. Adesso a lui uscirà una lacrimuccia probabilmente, o anche due, perché so della sua malinconia, perché è la stessa mia. Eravamo otto persone in due appartamenti comunicanti, insomma. È stato un bel periodo, anche se a Camerino, però.
No, capisco, perché
però la mitica festa della spada.
Festa della spada, tra l'altro, loro fanno la tavolata con la tavolata lungo tutto il corso, no? Quindi la cena dei mille si chiama, che poi dopo culmina al colmo dell'ubriachezza, nella ricerca di sta spada. Vabbè. L'unica volta che sono riuscito a farla dopo anni di università, in realtà, mi è cambiato il numero 1, cioè nel senso avevo il posto numero 1 della cena dei mille, quindi stavo a capo tavolo di sto tavolo quindi è stato una soddisfazione.
Il problema è quando ti chiedono di passargli il pane e tu devi avere una catapulta per poterlo mangiare.
Spieghiamo anche ai non marchigiani che in ogni paese, soprattutto dell'ascolano e del maceratese, c'è almeno una festa dedicata al mangiare e al bere, ma in maniera esagerata.
Sì, poi si trova un pretesto, un oggetto a caso, una spada, un elmo, qualche cosa la si chiama.
Tutta roba che quest'anno verrà rinviata comunque.
Oh, finalmente arriva la domanda di Sergio della serata, che saluto Sergio, che chiede ai nostri ospiti: avete un amico coinquilino non italiano che cucina la pasta mettendo il sugo direttamente nell'acqua della pasta, o è una leggenda metropolitana dagli Erasmus?
Anche peggio di così ho sentito. Questo è niente.
Vabbè, adesso qualcosa ci devi dire, però.
No, vabbè, tipo pasta scolata. Sì, esatto. È condita col ketchup, pomodoro, o la pasta cotta direttamente messa nell'acqua ne ho viste in 9 anni di Londra, ne ho viste abbastanza, diciamo, ma anche a Urbino, devo essere sincero, durante l'università, gli Erasmus ci hanno regalato perle assurde, belle combinazioni, però fa tutto parte del percorso, penso, di ognuno di noi. Essere parte di queste esperienze.
Tu avrai ricevuto qualche richiesta allucinante di pizza, dai, la peggiore.
Ok, partendo dal presupposto che per me, diciamo che ogni ingrediente potrebbe essere un valido ingrediente, non so, guarda, forse sempre il ketchup, con molto sempre il ketchup, perché penso che fuori pensano che ketchup sia una forma di passata di pomodoro condensato, non so cosa pensano, ma
sì, è così anche in Germania,
è vero, è una cosa, non è una leggenda metropolitana, però sì, rimpiazzare il pomodoro organico e biologico che abbiamo noi per le nostre pizze con the ketchup
è rosso.
C'ha quel tocco acido il ketchup, alla fine. Acido e dolce alla fine.
La lacrimuccia mi scende adesso, non più.
Comunque la ricetta che ci ha dato in questo caso la devo provare, quella di mettere il sugo dentro l'acqua mentre bolle, perché è una grande idea.
Può anche stuccare le mattonelle.
Diciamo che se più o meno metti la pasta 25 minuti, alla fine diciamo che non so che può uscire. Diciamo, no, però.
Nel senso, chissà, ma loro lo cercano su Google, no?
No, no.
Ma improvvisano per quando è così?
No, perché quando
è tipo una delle tagliatelle. Compra, se si vanno a comprare le tagliatelle qui in Germania, adesso non so, magari anche in Inghilterra sarà così. Per comprare le tagliatelle, dietro sulla scatola è scritto: attenzione, può contenere traccia di uova. Cioè, loro c'hanno le tagliatelle come forma, la pasta normale, però la forma è quella delle tagliatelle. E attenzione, può contenere, quindi insomma, fortunatamente c'è questo disclaimer.
Poi ci sono quelle con e quelle che possono contenere.
Non sia mai che.
E io quando l'ho letto, ho detto, beh.
Qua puoi scegliere.
Comunque, visto che siamo persone diverse, con diverse storie, però i luoghi comuni devo dire che l'abbiamo affrontati a testa alta. Benissimo, quindi siamo un gruppo di italiani che va a finire a parlare di cibo. Visto che questa ora è volata l'ora che avevamo programmato, io prima di chiudere e dare anche un po' gli avvisi finali, vi volevo chiedere di prepararvi una frase nella lingua del paese dove siete, Valeria, per salutare i nostri ospiti.
Ogni volta che Valeria dice vorrei chiedere di prepararvi, io li guardo e noto un barlume di terrore negli occhi degli ospiti. Ma
no, vabbè, era facile, questo è facile. No,
è bello però, cioè, è un terrore vero, è bello, è interessante.
Quando tu dici prepararvi, però ancora non sappiamo di che si tratta.
Cazzo
quindi
vuole?
No, dicevo, preparatevi un saluto nella lingua del paese in cui vivete, e io invece ricordo ai nostri ascoltatori e ai nostri seguaci che saremo in diretta io e Andrea, il regista di questa sera, lunedì prossimo con Io Divulgo Forte, la puntata con tutti i fisici nerd, la nostra puntata finale. E questo programma ideato da Rick e Stefania lo possiamo portare avanti perché secondo me è abbastanza figo, e quindi vi invito a cliccare Radio Incredibile, a cercare Radio Incredibile su Facebook e avremo altre puntate. E adesso il saluto in tutte le lingue d'Europa dai nostri
No, ma andiamo dopo, alla fine mandiamo l'ultimo pezzo di sigla, esatto, prima di chiudere
gli ultimi sei minuti che sono rimasti.
Fatemi vedere la Svezia, vi prego. Cioè, la Svezia è diventato un contenuto per adulti perché va dopo le 22:46.
Vai Luigi.
Però il saluto deve essere in abruzzese o in spagnolo?
È una domanda pertinente.
Io direi in entrambi le lingue.
Se riesci a mixarli
sarebbe il top.
Hasta luego, tu dame.
Allora intorno all'ora di diretta
bene, Luigi.
Adesso ce la ridice, però noi ti volevo avvisare che intorno all'ora di diretta noi solitamente perdiamo Valeria, ecco.
Ciao, noi
ce la giochiamo così. Lei va via, ride, si stacca e niente, vai così, vai in ipossia, c'è Covid? No, è l'ora di dire. Si è mutata addirittura. Niente, vabbè. Scusami Luigi, puoi ridirci cortesemente?
Salutato dicendo hasta luego, che è la forma di dire arrivederci, e dopo in abruzzese se vedam, ecco, ci vediamo.
Se vedam, che bene.
È un mix, però alla fine se mi vede qualcuno di testa magari dice anche mi sono dimenticato il dialetto, anche se a volte mi viene nel sonno il dialetto.
E quindi è dentro di te.
Vai Marco.
Also, dann auf Wiedersehen euch alles. Danke für alles und auf Wiederhören. Also, auf Wiedersehen lo conoscete. Arrivederci. Auf Wiederhören è a risentirci, per una radio magari è più indicato.
Grande Marco.
Però non c'è mixato il maceratese, questo
no,
è la parte maceratese.
Bravo, lo sapevo. Speravo che passassi inosservato, adesso
no.
Magari no, no, no.
Forse
è la stessa lingua.
Ci sentimo.
Tira fuori il pistacoppo che è in te.
Ah.
Vediamo, secondo me Cristiano sta lavorando. Cioè, sto ragazzo mentre ha lavorato è stato a dare retta a noi.
Altre 10 pizze vendute.
Sa quanto ketchup starà usando stasera Cristiano, soprattutto.
Dopo lo spaccio.
Beh, andiamo alla prossima fiera dei giochi. Facciamo una capatina test e poi andiamo a trovare Cristiano.
Eccomi qua, ragazzi, scusate, ho appena preso un ordine, mi dovete scusare, ho perso l'ultimo pezzo, siete stati in saluti.
Sì, 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 ti stavamo solo salutando e se ci vuoi fare un saluto in inglese, che è la lingua un po' che conosciamo tutti, perché Luigi ha salutato in spagnolo, Marco in tedesco, e se ci vuoi congedarci con una frase in inglese.
Okay, guys. So, thank you very much for having me here, and I hope to see all of you very, very soon. That means that this pandemic is over. Thank you.
Oh yeah. Thank you.
Ciao. Yeah,
thank you.
Ciao. Ciao. Ciao.
Bye. Cheers.
Ciao, Cristiano.
Ciao, ragazzi.
Ciao, ciao. Grazie.
È stato un piacere non
ciao,
vederti.
Ciao, buon lavoro.
Ci vediamo a due. Ri.
Dai.
Ciao.
E niente, Rick, siamo andati bene?
Sì, adesso mi raccomando, non facciamo come Claudio, perché siamo ancora in diretta, poi in genere, se vogliamo mantenere la tradizione, diciamo, delle cose brutte, quando siamo ancora in diretta, ma sei lo stronzo di Marco, guarda, invece, noi in genere facciamo così, quando tutti staccano i microfoni parliamo malissimo degli ospiti.
Non è vero. È successo solo una volta con delle persone famose, quindi
no, io mi sento di reinvitare tutti alla prossima, se vogliono intervenire spot, e li facciamo entrare in maniera dinamica, tipo entrano, non dicono quello che devono dire, poi li cacciamo in maniera barbara e andiamo avanti con la trasmissione. Quindi piano piano facciamo una trasmissione con 30 invitati. Voglio completare questo puzzle dell'Europa e voglio il Lussemburgo. Trovatemi qualcuno in Lussemburgo.
Detto anche lo stoppino.
Esatto.
No, ma c'erano, di Macerata erano andate 2 o 3 persone che studiavano con noi. Quindi adesso sono tornate, purtroppo. Non so se una è rimasta. Però
no.
Però possiamo fare un fake dicendo che...
Parte la ricerca, là. Sì.
Non penso che ci siano problemi.
Simpaticissimi ragazzi, avete retto anche le nostre domande stupide come quelle serie. E vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e alla prossima puntata con Stefania, Riccardo, i miei compagni di viaggio.
Grazie a voi.
Ciao ragazzi. Ciao.
Viva Sanchez.